Bene, per chi fosse arrivato un po' più tardi rispetto all'inizio, dicevo che lo studio di questa sera sarà su Esodo 18, primi 12 versetti, e vedremo in particolare la testimonianza di Mosè e gli effetti che la testimonianza di Mosè, riguardo Dio ovviamente, ha avuto nei confronti di Jetro, suocero di Mosè, che ha ascoltato. Allora, spero abbiate letto questo capitolo. Faremo ovviamente tanti riferimenti per brevità, non lo leggo questa sera. Però il capitolo 18 di Esodo è un capitolo che potrebbe apparire agli occhi di quelli più sbadati, un capitolo, tra virgolette, minore, forse interlocutorio, quasi inconcludente. Infatti, nei capitoli precedenti, il lettore è stato abituato a vedere grandi miracoli, gesta stupefacenti di Dio in favore del suo popolo Israele. Questi fatti, questi grandi miracoli sono accaduti prima in Egitto e poi nel deserto. Vi ricordate le 10 piaghe, questi atti tremendi di Dio, il passaggio del Mar Rosso degli Israeliti sull'asciutto, capitolo 15. Poi altri miracoli nella località desertica di Mara, in cui Dio ha trasformato miracolosamente e istantaneamente le acque che erano amare, velenose, in acque dolci, per far abbeverare il popolo che stava morendo di sete, capitolo 15 ancora. Poi altri miracoli grandi del Signore, capitolo 16. Dio dà del cibo, quaglie e manna, cibo, udite, udite, che viene elargito direttamente dal cielo da parte di Dio, per sfamare in modo abbondante il suo popolo. Poi ancora al capitolo 17 vediamo un altro grande miracolo, l'acqua che scaturisce miracolosamente dalla roccia Horeb. Non c'era acqua e poi è scaturita acqua. E poi l'ultima volta abbiamo anche visto la fine di questo capitolo 17, in cui c'è una grande vittoria del popolo di Israele su un nemico, un terribile nemico, Amalek, una vittoria avvenuta in maniera miracolosa, con l'intercessione in preghiera di Mosè, che teneva le mani alzate. Ricordate, quando le mani erano stanche e cadevano, il popolo perdeva, e quando le mani venivano rinforzate da altri, le braccia di Mosè tenute in alto, segno di intercessione, ecco che Mosè aveva la vittoria sul popolo. Grandi miracoli abbiamo letto, abbiamo assistito a atti miracolosi di Dio in favore del suo popolo, che tra l'altro era spesso sfiduciato, molte volte ribelle nei confronti di Dio. Così nel capitolo 18 vediamo l'entrata in scena di Jetro, suocero di Mosè. Qualcuno potrebbe pensare, beh, questo è un capitolo un po' insignificante rispetto a quello a cui siamo stati abituati a leggere fino a questo punto. Beh, eppure vorrei dire che anche in questo capitolo c'è un grande racconto in cui avviene un grande miracolo. La prima parte, che vedremo questa sera fino al versetto 12, narra della testimonianza di Mosè, della conversione di Pietro, grande miracolo. E poi la seconda parte mostrerà come Mosè, sfinito per il suo guidare il popolo, trova un saggio consiglio da parte di suo suocero su come dividere il peso del ministero, del guidare il popolo con più uomini. Così, come dicevo, vedremo soltanto i primi 12 versetti. Possiamo dividere questa parte del capitolo, questi 12 versetti, almeno questa sezione, in tre parti. La prima, i primi 6 versetti, ovvero il contesto in cui avvengono questi accadimenti. La seconda parte, versetti 7-8, ovvero la testimonianza di Mosè. E la terza parte, l'ultima, versetti da 9 a 12, la conversione di Jetro. Allora, partiamo dal contesto, primi 6 versetti. Beh, ci sono tre aspetti fondamentali che vogliamo capire per vedere cosa stava succedendo in quel momento, fino a quel momento. Prima cosa da dire è il rapporto tra Madianiti e Israeliti. Allora, il capitolo si apre descrivendoci chi fosse Jetro, ovvero un sacerdote di Madian, oltre che suocero di Mosè. E sappiamo che Madian era una nazione ostile a Israele. Ma vediamo qui che Jetro sembra avere un atteggiamento molto differente. Era un uomo in qualche modo, lo vedremo meglio più avanti, ma timorato di Dio, tanto da aver dato sua figlia Sefora in sposa a Mosè e poi aver addirittura andare a trovare Mosè dove era Israele accampato, ovvero al Monte Sinai. Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente. Madianita particolare però. Poi un secondo aspetto importante in questo contesto da verificare è questa situazione familiare di Mosè. C'è una separazione di Mosè con la sua famiglia. Leggiamo che Mosè e la sua famiglia erano stati separati per un tempo, per poi ricongiungersi con la presenza di Jetro. E qui molti si sono interrogati su quando questa separazione tra Mosè e sua moglie, fosse avvenuta. C'è un dibattito nella letteratura, nei commentari, direi molto, molto acceso su questo punto. I più critici sostengono che Sefora abbia lasciato Mosè al capitolo 4 di Esodo. Se ricordate, tornando indietro con la mente, quello era il capitolo in cui Mosè e la sua famiglia, Sefora, suo figlio, stavano tornando in Egitto in seguito alla chiamata che Dio aveva dato a Mosè, capitolo 3 di Esodo, di liberare il popolo, di andare in Egitto a liberare il popolo. Ricorderete che lungo questa strada in cui tornavano in Egitto, Dio ha cercato di uccidere Mosè. E così per evitarlo, Sefora circoncise suo figlio e in quell'occasione lei ha esclamato contro Mosè delle parole: tu sei per me uno sposo di sangue, capitolo 4, versetto 25. Così alcuni pensano che lì, per questo episodio, Sefora se ne sia andata. Non ci sono però prove a sostegno di questa ipotesi, se non dare un valore spropositato a questa frase di Sefora, che leggendo attentamente il capitolo 4 sappiamo, perché viene descritto, che si riferiva proprio a quell'atto della circoncisione, quell'atto dello spargimento di sangue. Quindi è un'ipotesi probabilmente da scartare. Un'altra parte di critici sostiene che Mosè abbia rimandato a casa di suo padre Sefora e i suoi figli addirittura prima delle 10 piaghe, in quanto riteneva che la liberazione del popolo fosse diventata una missione troppo pericolosa e non voleva che la sua famiglia rischiasse. A sostegno di questa tesi c'è il fatto che non si parla per nulla della moglie e dei figli di Mosè durante le piaghe, durante l'esodo, durante il viaggio poi nel deserto, almeno fino a qui, fino al capitolo 18. Però sembra molto strano che proprio Mosè, il quale aveva ricevuto la chiamata da Dio, aveva fiducia in questo grande Dio liberatore, proprio lui avesse privato deliberatamente proprio la sua famiglia di constatare la redenzione promessa da Yahweh in favore del suo popolo. Una terza ipotesi, addirittura, è quella che Mosè avesse divorziato da sua moglie. E direi che questo è improbabile, se non impossibile, perché è chiaro dal capitolo 18 che Mosè e sua moglie si sono separati solo per un tempo per poi ricongiungersi insieme in questa occasione. Così io sono tra quelli che propendono per la quarta ipotesi, ovvero che la famiglia di Mosè sia stata unita per tutto il tempo, che abbia vissuto insieme le 10 piaghe, la liberazione miracolosa per mano di Yahweh, la Pasqua ebraica, il passaggio del Mar Rosso, l'entrata nel deserto. E poi proprio qui nel deserto, siamo vicino al monte di Dio, ossia il monte Sinai, Horeb, Mosè lasciò andare sua moglie e i suoi nipotini a salutare il nonno Jetro, che era proprio lì. Era lì vicino. Infatti, al capitolo 3 di Esodo sappiamo questo: che mentre Mosè si trovava dal suo suocero e aveva portato al pascolo il gregge nel deserto, proprio lì Mosè ad Horeb, in questo posto del capitolo 18, proprio lì incontrò Dio al pruno ardente. Ed è quindi molto probabile che questa fosse proprio la località in cui si trovava 40 anni prima, vicino a dove stanziava suo suocero. Perché sono convinto di questo, insieme ovviamente ad altri? Beh, diverse ragioni. Beh, prima di tutto, le prime tre ipotesi appaiono molto deboli, se non inconsistenti. E poi, soprattutto, abbiamo all'inizio del capitolo 18 un particolare che viene descritto, ovvero, versetto 1, che Jetro udì tutto quello che Dio aveva fatto in favore di Mosè e di Israele, suo popolo. E qui non ha ancora incontrato Mosè. Da chi avrebbe udito tutto quello che Dio aveva fatto in favore di Mosè e di Israele, se non da sua figlia e dai suoi nipoti che avevano vissuto tutto quello che era successo, e adesso, dopo averlo vissuto, erano stati dal nonno dietro e avevano raccontato. Così, primo elemento importante per capire quello che sta succedendo è il rapporto tra Madianiti e Israeliti, che non era idilliaco, anzi, Madian era una nazione ostile, ma non era così tra Mosè e Jetro. Secondo, c'era stato un momento di separazione tra Mosè e la sua famiglia. E infine, un terzo elemento importante per ricostruire questo contesto sono i nomi che vengono qui riportati dei figli di Mosè. Beh, per qualcuno potrebbe sembrare qualcosa di insignificante, ma Mosè ha deciso di chiamare i suoi figli in modo che i loro nomi fossero rappresentativi della sua vita. Sapete, anche io e mia moglie abbiamo dato i nomi ai nostri figli, non solo perché ci piacevano, ovviamente, ma anche per il loro significato. Per noi è molto profondo. Per esempio, il nostro primo figlio si chiama Aaron Daniel. Aaron significa portatore di luce e Daniel significa il Signore è il mio giudice. Il nostro secondo figlio si chiama Samuele, il suo significato è Dio ha ascoltato. Entrambi questi nomi rappresentano delle vicissitudini che abbiamo vissuto come famiglia. E credo che possiamo dire la stessa cosa per Mosè e sua moglie Sefora. Leggiamo che diedero questi nomi ai suoi figli. Gerson, che significa straniero là, e infatti è scritto versetto 3 che Mosè aveva pensato alla sua vita e al fatto che abitasse in una terra straniera. E poi il secondo figlio si chiama Eliezer, o Eliezer, che significa Dio è il mio aiuto. Proviamo a pensare alla vita di Mosè, sappiamo che la sua vita fu così difficile, spesso in fuga, altre volte in solitudine, poi è stato chiamato da Dio a una missione umanamente impossibile, più grande di lui. Era stato straniero e poi aveva visto un Dio che in questa missione più grande di lui, nella sua vita, era stato il suo aiuto. Che bello pensare a ciò che Dio aveva fatto nella vita di Mosè. Dei semplici nomi ce lo ricordano. E se ci pensate, la storia di Mosè era anche la storia del popolo di Israele, straniero, schiavo, solo in Egitto. E ricordiamoci il capitolo 3, da quel paese che non lo voleva, Israele ha gridato a Dio e Dio è stato il suo aiuto. Forse ti è venuta adesso voglia di chiamare il tuo prossimo figlio Eliezer. Anche se il suo significato è bellissimo, ci penserei due volte. Comunque, questo nel contesto del capitolo 18. C'è una vita dietro, ci sono storie di vittorie e sconfitte, eventi gioiosi e tragici, storie di separazioni e ritrovamenti di Gerson e di Eliezer. E tutto questo contesto, tutta questa vita, aveva formato quell'uomo, Mosè, che adesso è lì. Contesto. La seconda parte di questo capitolo ci mostra Mosè in qualità di testimone di Yahweh, versetti 7 e 8. Sapete, c'è tanto da imparare su come Mosè ha testimoniato a suo suocero, ricordiamoci chi era, un sacerdote pagano di Madian, una nazione ostile a Israele. C'è molto da imparare su come Mosè ha testimoniato a lui riguardo a ciò che Yahweh aveva fatto per la redenzione di Israele. Così, prima di tutto, guardiamo un attimo l'atteggiamento di Mosè. C'è una calda accoglienza. Versetto 7. Mosè uscì per incontrare il suo suocero. Si tratta di una manifestazione di interesse. Non lo ha fatto solo perché era suo suocero, ci mancherebbe altro. Ma da queste parole capiamo che ha voluto dare attenzione a questo uomo. Ricordiamoci un attimo di Mosè, chi era, cosa faceva. Era una guida spirituale. Leggeremo più avanti. Capitolo 18, che era sfinito per tutto il lavoro che doveva fare. Era una persona estremamente impegnata, amministrava la giustizia per il popolo, era un vero e proprio capo di governo. Eppure è arrivato suo suocero ed è andato incontro, ha manifestato interesse. Versetto 7, leggiamo ancora che si inchinò e lo baciò, un chiaro segno di rispetto e anche di affetto. E poi questo versetto 7 ci dice qualcos'altro, che i due si informarono scambievolmente della loro salute. Beh, direi questo è il minimo. Anch'io quando incontro qualcuno chiedo come stai. Magari non ascoltiamo la risposta a volte, ma l'idea di questa frase che si informarono, erano attenti a sentire la loro salute, quello che era successo, come stava. L'atteggiamento di Mosè insieme alle parole che leggiamo ci mostrano Mosè sinceramente preoccupato per Jetro. Sta cercando di prendersi cura di lui. E poi versetto 7 leggiamo anche che dopo di questo entrarono nella tenda, probabilmente, anzi con ogni probabilità, la tenda è quella proprio di Mosè. Lui vuole ospitare con cura questo uomo, sacerdote di Marian, nonché suo suocero, e lo fa nonostante tutti i suoi impegni, perché vuole passare del tempo con lui in comunione, insieme. Sono dei brevi dettagli, ma penso che quello che Mosè ha fatto sia molto istruttivo per noi cristiani di oggi, su come dovremmo approcciarci agli altri, cioè su ciò che dovrebbe precedere, su ciò che dovrebbe circondare la nostra testimonianza, come farà poi poco dopo Mosè. In altre parole, quello che dovrebbe esserci mentre stiamo portando il Vangelo agli altri. Pensiamo alla nostra vita così impegnata, così isolata. Spesso abbiamo pochi incontri con le persone. Questi incontri sono quasi sempre veloci, istantanei. Non riusciamo neanche a entrare in empatia con gli altri. Ma vogliamo raggiungere le persone con il Vangelo e vogliamo farlo in un contesto di amicizia, come faceva Gesù, come ha fatto Mosè, relazione, di servizio, essendo sinceramente preoccupati per le vite altrui, per le situazioni altrui. Vogliamo avere questo desiderio di rinunciare, forse al nostro tempo, al nostro comfort per loro. Vogliamo pensare quanto sia buono aprire le nostre case, le nostre vite, e farlo avendo un grande rispetto, grande amore per gli altri, essendo molto aperti a chi incontriamo, ad imparare dalle loro esperienze di vita, proprio come ha fatto Mosè. Pensate, Mosè era capo di un intero popolo, ma non mostra la minima superiorità, anzi rispetta, onora, fa sentire a proprio agio questo uomo che, ricordiamoci, sta ancora adorando degli dei pagani e non l'unico vero Dio, Yahweh. In primo luogo ci specchiamo con l'atteggiamento di Mosè. E poi, non solo, guardiamo anche alle parole di Mosè. Mosè non si accontenta di essere solo un suo amico, di continuare a ospitarlo nella tenda, magari ricordando i vecchi tempi, cercando di non offendere suo suocero. No, Mosè ha qualcosa da dire. Mosè ha qualcosa da raccontare. Versetto 8. Mosè allora raccontò a suo suocero tutto quello che il Signore aveva fatto al Faraone e agli egiziani per amore di Israele, tutte le sofferenze patite durante il viaggio, come il Signore li aveva liberati. Da questa parola che abbiamo letto, per raccontò, più precisamente significa proclamò, proclamare. È la stessa parola che abbiamo visto in Esodo 9, versetto 16, quando Dio dichiara qual era il suo scopo nel liberare il popolo, ovvero, virgolette, perché il mio nome sia proclamato su tutta la terra. Carissimi, questo è ciò che significa evangelizzare. È un annuncio, è un proclamare, è raccontare ciò che Dio ha fatto. E vorrei fare una precisazione molto molto importante. C'è tanta confusione su ciò che significhi evangelizzare. Usiamo questo termine. Beh, Mosè ha raccontato, rileggendo quelle parole, tutto ciò che Dio ha fatto per il suo popolo. Ha raccontato fatti, storia, avvenimenti accaduti. Non era propenso a descrivere i suoi sentimenti, le sue emozioni, ma fatti storici, realmente accaduti, qualcosa di imponente, di grande, di massiccio, di pubblico, di evidente, era accaduto in Egitto e Mosè lo racconta, racconta fatti che mostrano come Dio fosse il protagonista indiscusso della salvezza e della liberazione di Israele. Quel racconto di fatti storici è il modo in cui Mosè presenta un sacerdote pagano l'unico vero Dio, Yahweh. Come si relazionerà questo Dio a questo punto dietro? Facciamo un po' un punto su di noi, miei cari, cristiani del XXI secolo. Questo è evangelizzare, non è raccontare le mie esperienze, ma ciò che Dio ha fatto. fatti storici, reali, cose accadute. Evangelizzare non è raccontare il mio modo di vivere la fede, ma è condividere la fede. Non è dire ho trovato gioia, pace, mi sentivo così, colà, e adesso sto meglio, anche se tutto questo può essere vero. L'Apostolo Paolo ha detto che lui predicava Cristo e lui crocifisso un fatto, il fatto. Seconda Corinzi 4:5, ancora Paolo ha detto: noi infatti non predichiamo noi stessi, non racconta quello che è successo a lui. Non predichiamo noi stessi, dice, ma Cristo Gesù, quale Signore? Questo è il motivo per cui si chiama Vangelo, buona notizia, non buoni consigli, non buone esperienze personali. Questo è il Vangelo, me lo devo ricordare. È questo che voglio raccontare, è questo che voglio dire. Il fatto storico che nella pienezza dei tempi Dio mandò suo figlio, a cui diede il nome di Gesù, nato da una vergine, vissuto nella Galilea, condotto in perfetta ubbidienza al Padre, crocifisso come un malfattore, benché non avesse colpa, crocifisso per essere il sacrificio sostitutivo, morto, sepolto e dopo 3 giorni risorto e poi asceso in cielo, da quale ben presto tornerà. Questo è accaduto. Questi sono gli accadimenti, questi sono i fatti che cambiano tutto. Perciò questo è il nostro racconto, questo è quello che noi facciamo. Così abbiamo visto il contesto. Abbiamo visto la testimonianza di Mosè a questo uomo pagano e abbiamo visto come era il suo atteggiamento e quali erano le sue parole. E poi veniamo alla terza parte di questa sezione in cui vediamo la conversione di Jetro. Beh, il modo in cui Mosè ha esposto Jetro alla verità dei fatti, ha prodotto qualcosa indietro. La felice notizia di ciò che Dio aveva fatto per la salvezza del popolo aveva prodotto qualcosa nella coscienza, nell'anima di Jetro. Ecco che arriva l'esperienza. Io non voglio dire che non ci sia nessuna parte per l'esperienza nella salvezza, voglio affermare solo che l'esperienza non è la notizia, ma è ciò che deriva dalla notizia, ciò che deriva dai fatti. I più critici affermano che quella di Jetro sia stata una semplice apertura ad un altro nuovo Dio, idolo, in aggiunta a quelli in cui già credeva e dei quali era il sacerdote. Ma io non sono per nulla d'accordo con questa visione. Credo che Jetro abbia conosciuto personalmente Yahweh, l'unico vero Dio. In altre parole, abbia abbracciato la salvezza. E ci sono alcuni motivi per cui sono convinto di questo. Beh, prima di tutto per la gioia che ha invaso Pietro. A versetto 9 leggiamo queste parole, che Pietro si rallegrò. Questa parola significa esattamente gioia insolita oppure gioia inaspettata. Questo è ciò che la salvezza nel peccatore produce, una grande gioia. E sappiamo che questa grande gioia è nel cielo e anche sulla terra. Gesù l'ha insegnato. Vi ricordate questo capitolo di Luca 15, quando ha raccontato di queste 3 parabole in cui alla fine ciò che si era perduto è stato trovato? E tutte queste parabole erano raccontate per rappresentare il peccatore perduto che viene salvato da Dio. E in questo capitolo del Vangelo di Luca, Gesù lo insegna a chiare lettere poi che c'è gioia in cielo per un peccatore che si ravvede. Questa è l'esperienza di un peccatore, il quale comprende il suo stato, i fatti, la buona notizia di Gesù che è venuto a salvarlo. Secondo luogo, guardate la confessione di Jetro che ci porta a questa conclusione che Jetro ha compreso chi era Dio. Versetto 10 del capitolo 18, Jetro disse: benedetto sia il Signore, qui usa Elohim generico, che vi ha liberati dalla mano degli egiziani, dalla mano del faraone. Egli ha liberato il popolo dal giogo degli egiziani. E poi sentite che confessione. Ora riconosco che il Signore, e qui lo chiama Yahweh, il nome. Yahweh è il più grande di tutti gli dèi. Tale si è mostrato quando gli egiziani hanno agito orgogliosamente contro Israele. Jetro qui ha lodato, benedetto il Signore, e poi ha riconosciuto Yahweh come sovrano su tutto ciò che falsamente si chiama Dio. Lui, sacerdote pagano, ha confessato il Signore come l'autore della liberazione di Israele, come il sovrano su tutto. Questo è esattamente ciò che dimostra che una salvezza è avvenuta. Con il cuore si crede, si sperimenta la gioia e con la bocca si fa confessione, come dice Paolo Romani 10, versetto 9. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti con il cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Questo era quello che era successo a Pietro. Terzo, guardate la nuova vita di Pietro. Versetto 12, leggiamo che Pietro fa qualcosa di estremamente nuovo per lui. Dice che fece un olocausto e dei sacrifici per offrirli a Yahweh, Dio di Israele. Non era usanza di Maria fare questo. Lui ha voluto seguire le istruzioni dell'unico vero Dio, offrire degli olocausti, che raffiguravano, sappiamo già dai tempi di Adamo, un animale che pagava con la propria vita al posto di un peccatore. Lui ha riconosciuto con questo atto chi era lui davanti a questo grande Dio. E poi c'è un altro elemento che ci fa andare in questa conclusione, ovvero quello che è successo tra Pietro e gli israeliti, questa comunione nuova. Mosè, Aronne e gli anziani di Israele mangiarono quella carne che era stata sacrificata. Dove? Dice qui, davanti al Dio di Israele. Non era soltanto un atto di comunione, di stare insieme a pranzare, ma hanno voluto fare questa cosa davanti al Dio di Israele. E sapete, nella cultura orientale mangiare insieme era un fatto, direi, solenne, che accadeva per stabilire un'alleanza tra parti coinvolte. Questo era ciò che stava accadendo qui. Pietro stava dicendo questo: io seguirò il vostro Dio, Yahweh, quello che io riconosco essere l'unico vero Dio. Che bella conclusione questo racconto, vero? Non c'è un finale migliore a cui si può sperare. Quanto vorremmo ripeterlo, di viverlo anche noi oggi. Il passato ci ha permesso di essere dei cristiani più pronti, come lo è stato Mosè. Non sono mancati momenti difficili, non sono mancati Gerson nella vita di Mosè, ma lui aveva anche conosciuto Eliezer, Dio che ha soccorso. E siamo poi pronti a raccontare di questo Dio, a raccontare i fatti di questo Dio, ciò che lui ha operato per la redenzione dell'uomo perduto. E per farlo siamo anche attenti a come noi ci atteggiamo, ci comportiamo nei confronti di chi non conosce questi fatti. E che sarà di coloro che ascoltano questi fatti? Beh, Pietro ha detto: ora riconosco che il Signore è più grande di tutti gli dèi. Che cosa risponderemo noi? A noi la risposta. Beh, si conclude qui questo studio su Esodo 18 che ci ha rincuorati senz'altro, ci ha fatto vedere e ricordare i fatti che Dio ha compiuto e anche la salvezza che compie. E vorrei incoraggiarvi tutti, cristiani di Veritas, a essere come Mosè, noi tutti a essere come Mosè, nell'atteggiamento, nelle parole, di ricordarci quello che abbiamo come scopo nella nostra vita, ovvero presentare il nostro grande Dio e quello che Lui ha fatto per la salvezza e la redenzione del mondo. Un caro saluto a tutti e arrivederci alla prossima occasione.